Bene, buona giornata e benvenuti ancora a Levitico. Qual è, secondo voi, il valore di un'eredità? Supponete di essere un orfano. Supponete di aver vissuto tutta la vostra vita senza padre e senza madre, di non aver mai conosciuto il loro amore nei vostri confronti. Per tutta la vita siete stati soli, senza amore e senza nessuno vicino. E ad un tratto vi arriva la notizia. Avete uno zio, magari d'America, come si suol dire, no? Che vi sta cercando e che vi vuole nella sua famiglia. Vi ama, vi vuole nella sua famiglia ed ha un'eredità per voi. Tutto ad un tratto. Quello che fino a quel momento non avete conosciuto, amore, supporto, famiglia, ricchezza, perché è uno zio d'America, sono vostri e sono vostri in abbondanza. Siete un erede. Non è che non ci piacciono queste storie, ci piacciono queste storie. Chi di noi non è stato affascinato da storie come queste? Chi di noi non ha sognato di avere uno zio d'America? Ci sono tanti libri che parlano di situazioni come queste. Due, ad esempio, Il cavallo e il suo ragazzo, di C.S. Lewis, il terzo libro delle cronache di Narnia. Oppure anche un altro molto conosciuto, Jane Eyre, di Charlotte Bronte. Entrambi sono ritenuti orfani, i personaggi principali di queste storie. Ed entrambi formano il loro carattere nelle difficoltà della vita. Poi, alla fine, scoprono di essere amati da quelle persone che hanno sempre ammirato e che hanno visto come un punto di riferimento. E molti si ricordano della reazione del personaggio principale nel momento in cui viene, come dire, a coronare questo sogno di avere una famiglia, di avere un'eredità, di appartenere a qualcuno. E che cos'è che prevale in questi momenti? Qual è il sentimento che prevale in questi momenti? Certo, sono state persone che hanno vissuto magari nello stento, quindi la ricchezza ha un suo valore, ha una sua importanza, non essere più limitati nel privati di molte cose, questo è importante, ma l'elemento che prevale in questi racconti è il fatto di essere a conoscenza di avere una famiglia, di appartenere a qualcuno, di essere amati. Qual è il valore fondamentale di un'eredità? Qual è il bene fondamentale di un'eredità? Io direi che è la fiducia nell'amore di un altro, di sapere di appartenere a qualcuno, di sapere di non essere solo questo cielo, a volte cupo e grigio. Avere una famiglia, avere una... Questo è il valore di un'eredità, il vero valore di un'eredità. E nel libro di Levitico noi siamo descritti come eredi e come eredità, come l'una e l'altra cosa di Dio in quanto suo popolo. Eredi ci viene detto anche nel Nuovo Testamento di un'eredità incorruttibile che è conservata per noi nei luoghi celesti, dove non può perire, non può rovinarsi, non può svanire, nonostante i nostri errori e a volte la nostra vita sregolata, cioè senza regole. La settimana scorsa abbiamo iniziato a guardare Levitico 23 e abbiamo iniziato a parlare di questo famoso calendario di Dio con le festività, ne abbiamo viste 4. Oggi continuiamo. E abbiamo detto che queste festività sono tutte fondamentalmente basate sul modello del sabato. Abbiamo visto che il sabato è in primo luogo un'immagine in cui Dio ci dice di riposare in Lui. Di riposare in Lui, di dipendere da Lui per tutta la nostra giustizia. Quindi abbiamo visto le altre tre festività, la Pasqua, i pani azimi, le primizie e la Pentecoste. La Pasqua, dove ci è stato ricordato di Cristo, dell'agnello che è stato sparso per noi, in ricordo della prima Pasqua, dove il sangue era stato sparso sugli stipiti delle porte affinché l'angelo della morte passasse oltre. Quindi una rappresentazione dell'opera compiuta da Gesù Cristo alla croce. Poi abbiamo parlato della festa dei pani azimi, e cioè quello che segue subito dopo la Pasqua, di Gesù Cristo, che è colui che è senza peccato, colui che ha portato le nostre colpe al posto nostro. Quindi abbiamo parlato della festa, appunto, delle primizie. Gesù stesso definito come colui che è la primizia di quelli che dormono. E abbiamo visto che queste festività cadono in un momento particolare dell'anno che, guarda caso, coincide con i momenti in cui Cristo ha adempiuto le figure che sono rappresentate da tutte queste immagini. Quindi abbiamo guardato la festa della Pentecoste, che cadeva circa 50 giorni dopo quella delle primizie. Festa delle Pentecoste che ci sottolineava, come dire, quello che è successo diversi anni dopo, con la Pentecoste, con la realizzazione della profezia del profeta Gioele, quando tutti sono stati, tutta la nuova Chiesa è stata riempita dallo Spirito Santo e una cosa nuova è iniziata, qualcosa di nuovo, sebbene ancora segnata, come dire, da tracce di contaminazione. Questo pane che veniva offerto durante la festa della Pentecoste che era ancora lievitato. Oggi continuiamo e guardiamo altre tre feste e poi guardiamo il calendario di lungo periodo di Dio. Se questo è il calendario annuale, come dire, quello delle ricorrenze annuali, quelle di queste feste, poi abbiamo il calendario di lungo periodo, che è l'anno sabbatico e il giubileo. Allora vediamo che cos'è che vogliono significare queste altre tre festività che troviamo nel libro. Festività che, vi anticipo, in qualche modo ci parlano della gioia che sappiamo di essere parte della famiglia di Dio e dell'eredità sicura che è riposta per noi nel cielo. La prima, la festa delle trombe. Leggiamo da Levitico 23, versetto 23. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro, il settimo mese, il primo giorno del mese, avrete un riposo solenne che sarà ricordato con il suono della tromba, una santa convocazione. Non farete nessun lavoro ordinario e offrirete al Signore dei sacrifici consumati dal fuoco. Ora, tutte queste tre festività, mentre le altre cadevano ad aprile e poi a giugno, queste tre festività cadono nel settimo mese, il nostro corrispondente mese di settembre all'incirca. Quindi sono in concomitanza con i raccolti dell'uva e degli altri frutti della tarda stagione estiva. Il settimo mese è tale perché nel calendario ebraico, dal punto di vista cerimoniale, si iniziava a contare dal mese della Pasqua. Però dal punto di vista, come dire, solare, questo settimo mese coincideva con il primo mese dell'anno solare ebraico all'epoca. E sono tutte lì, quindi è un po' un momento di celebrazione di questo nuovo anno, di qualcosa di nuovo che è iniziato. E questa festa che incontriamo, la festa delle trombe, non è che ne sappiamo tanto, perché non troviamo molto nella scrittura riguardo a questa festa. Anzi, possiamo dire di più, che quella parola che noi leggiamo con trombe nel versetto 24, nell'originale non è nemmeno citata. Solo che se noi andiamo a consultare qualche testo magari parallelo, ad esempio Numeri 29:1, capiamo che si sta parlando effettivamente di trombe. Gli israeliti in quel giorno particolare dovevano fare offerte consumate dal fuoco, olocausti, simbolo del fatto che appunto appartenevano totalmente a Dio, e dovevano offrire delle offerte fatte di grano, simbolo della loro risposta di consacrazione a questa appartenenza a Dio. C'era una dichiarazione di Dio di appartenenza, una risposta a quella dichiarazione di appartenenza nella simbologia delle offerte. Il Nuovo Testamento richiama un po' questo concetto delle trombe e lo richiama, come dire, in qualche modo come annuncio e consumazione. Posta in sé queste due idee, quella di annuncio e consumazione. Ascoltate quello che ci dice l'Apostolo Paolo in Corinzi, in Primo Corinzi e Primo Tessalonicesi. In Primo Corinzi, al capitolo 15, noi leggiamo: ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà, e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo trasformati. Versetti 51 e 52 di Primo Corinzi 15. E ancora, in Prima Tessalonicesi 4:16, la tromba, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Conosciamo ben poco, ripeto, di questa festività, però mi sembra di poter dire in qualche modo che questa festività ricorda l'annuncio e la consumazione della nuova creazione. Il fatto che è iniziata la nuova raccolta, che ci sono le primizie, e che quella raccolta avrà sicuramente un compimento, un completamento. Tutti, così come quella primizia, così come Cristo, riceveremo un corpo di risurrezione incorruttibile. In un batter d'occhio saremo cambiati e trasformati, e ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Ripeto però, è un mistero. E il mistero, se ancora, se volete, è quello del già, ma non ancora. Quella dell'opera di Dio che è potentemente iniziata, ma che non ancora si è consumata. Questa tromba che è già squillata, ma che ancora siamo qui, in qualche modo. Il già, ma il non ancora. E forse azzardo questa interpretazione, forse per questo che questa festa delle trombe si trova vicina, nello stesso mese. Il primo giorno questa, il decimo giorno quella dell'espiazione, il quindicesimo giorno quella delle capanne, che sono insieme. Perché ci parlano di qualcosa compiuto, ma che aspetta la consumazione. E allora arriviamo alla seconda festività di questo mese, lo Yom Kippur. L'abbiamo già letta, versetti Levitico 23, versetto 26. Il Signore disse ancora a Mosè, il decimo giorno di questo settimo mese sarà il giorno delle espiazioni. Avrete una santa convocazione, vi umilierete e offrirete al Signore dei sacrifici consumati dal fuoco. In quel giorno non farete nessun lavoro, perché è un giorno di espiazione, destinato a fare l'espiazione per voi davanti al Signore, che è il vostro Dio. Levitico 16 ci ha parlato abbondantemente di questo giorno, e lo abbiamo visto nel dettaglio che cosa significava questa festa dell'espiazione, che cosa succedeva in questo giorno particolare. Era un giorno in cui la ritualità, i gesti del sacerdote, il suo stesso abbigliamento andavano a evocare l'opera compiuta da Gesù Cristo alla croce. È lì che Dio ha soddisfatto la sua giustizia, togliendo da noi la condanna che meritavamo, deponendola con quest'atto simbolico di imporre le mani sul capo dell'animale, il peccato della comunità, del popolo sull'animale, e poi lasciandolo andare via in una terra desolata, selvaggia, lontano. Avevamo detto e avevamo richiamato questa immagine dei Salmi: come l'est è lontano dall'ovest, così i vostri peccati saranno distanti da voi. Questa è la grandezza dell'opera di Cristo compiuta sulla croce. Cristo che ci libera dal peccato e Cristo che ci libera dalla colpa. Domanda: sono queste delle espiazioni immagini relative alla fine del mondo per come noi oggi lo conosciamo, per come noi oggi lo veniamo? Immagini segno dell'inizio di una nuova creazione? Sì. In un certo senso lo sono, e lo sono perché l'opera di Cristo è completa. Noi non abbiamo da aggiungere altro all'opera di Cristo. Così come ci dice l'autore agli Ebrei, è stato offerto un sacrificio una volta per tutti, e non c'è motivo di ripetere, di rievocare nuovamente sacrifici di questo tipo. L'opera di Cristo è completa e non c'è nulla da aggiungere. Ma allo stesso tempo, in qualche modo, noi continuiamo giornalmente, dalla nostra prospettiva, dalla nostra posizione, continuiamo giornalmente ad aver bisogno degli effetti di quella opera nella nostra vita. Abbiamo bisogno che quell'espiazione sia completa nella nostra vita. Ed è per questo che aspettiamo. Fino a quando? Fino a quando quella tromba che ha annunciato non avrà consumato quello che è stato annunciato? In Apocalisse leggiamo: egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né il cordoglio, né il grido, né il dolore, poiché le cose di prima sono passate. Facilmente leggiamo questo verso in riferimento a che cosa? Alla fine della malattia, alla fine del dolore fisico, alla fine del dolore causato dalla perdita di una persona amata. Ma questo verso va ancora più in là, e può benissimo abbracciare quello che è il dolore che viviamo, se realmente abbiamo dato il nostro cuore a Dio, quando sbagliamo, del dolore che proviamo nel sapere che stiamo continuando a sbagliare, perché non penso che ciascuno di noi, sbagliando, si compiaccia nell'errore che compie. Tutto passerà, avremo un corpo nuovo, non alterato dal peccato, e vivremo relazioni nuove, libere dalla corruzione del peccato. Non ci sarà più posto per il peccato. E allora quell'espiazione, da sempre, sufficiente, cioè l'espiazione procurata da Gesù Cristo alla morte, sarà totale, sarà completa anche nella nostra vita. Avrà compiuto tutto ciò per cui era stata intesa. Avrà compiuto in noi tutto ciò per cui era stata intesa, sebbene perfetta e sufficiente fin dall'inizio. Le cose che stanno insieme, il già ma il non ancora, è un mistero, come dice Paolo in qualche modo, e noi dobbiamo accoglierlo in questo senso. Segue quindi l'ultima di queste feste, la festa delle capanne. Leggiamo da Levitico 23, versetto 33. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro, il quindicesimo giorno di questo settimo mese sarà la festa delle capanne, durerà 7 giorni in onore del Signore. Il primo giorno vi sarà una santa convocazione, non farete nessun lavoro ordinario. Per 7 giorni offrirete al Signore dei sacrifici consumati dal fuoco. L'ottavo giorno avrete una santa convocazione e offrirete al Signore dei sacrifici consumati dal fuoco. E il giorno di solenne assemblea non farete nessun lavoro ordinario. Questa festività era denominata delle capanne o dei tabernacoli perché coincideva con il periodo della raccolta dell'uva. E cosa succede in questa festività? Che per 7 giorni, come abbiamo letto, il popolo doveva vivere in dimore provvisoria, per questo delle capanne. Dimore, cioè non la casa abituale, ma un'abitazione fugace, non definitiva. In ricordo di che cosa? In ricordo dell'esperienza che avevano vissuto dall'uscita del paese di Egitto. Qualcuno di voi potrebbe pensare: oh, che triste festa! Ricordarsi quel momento triste in cui abbiamo dovuto vivere per anni e anni in un accampamento come dei selvaggi, perché chiaramente la comodità, per quanto diverse dalle nostre come case, è sempre diversa la comodità di una dimora stabile rispetto ad una tenda. Eppure no, non è affatto questa festa un'immagine di tristezza. In tutto il Vecchio Testamento, se voi andate a consultare i vari riferimenti in cui si parla della festa delle capanne, non c'è mai l'immagine della tristezza, ma è sempre vissuta questa festività come un momento di esultanza, come un momento di lode a Dio. Perché? Perché veniva celebrata la fine della schiavitù. Non era la fine della comodità, ma l'inizio della libertà, la fine della schiavitù di Egitto. Ed ecco perché è una festa. Qual è il nostro parallelo? Qual è il nostro parallelo? Forse la cosa più vicina che mi viene in mente è la fine del nostro pellegrinaggio. La fine del nostro pellegrinaggio, la fine della nostra schiavitù. Il fatto che arriveremo un giorno ad essere davanti, faccia a faccia, con Dio, davanti al suo trono, a colui che siede sul trono, all'agnello, noi leggiamo sempre in Apocalisse, sia lode, l'onore, la gloria e la potenza, nei secoli dei secoli. Questa festività in qualche modo presagisce la fine del potere del peccato sulla nostra vita. In qualche modo stanno insieme queste tre feste. La tromba che annuncia, l'espiazione che compie, le capanne, la realizzazione, la celebrazione di quel compimento. Io le leggerei in questo modo. Queste tre festività annuali ci trasmettono l'immagine della grande esultanza che accompagnerà l'inizio del nuovo anno, che accompagnava l'inizio del nuovo anno, ma soprattutto l'inizio di una nuova creazione. Al suono della tromba saremo cambiati, non ci sarà più colpa e peccato, l'espiazione sarà allora completa in noi e saremo liberati per l'eternità dalla schiavitù del peccato. Lode e gloria a Dio. Queste sono, come dicevo, le festività di breve periodo, le festività annuali. Ma Dio, negli ordini che dà in Levitico, guarda anche un po' più in là. E ci dà delle festività, ci richiama delle festività che sono l'anno sabbatico e il giubileo. Vediamo che cosa allora ci può venire a noi da queste festività. Continuiamo a leggere da Levitico 25 e parliamo così dell'anno sabbatico. Il Signore parlò ancora a Mosè sul monte Sinai e gli disse: direi così ai figli di Israele, quando sarete entrati nel paese che io vi do, la terra dovrà avere il suo tempo di riposo consacrato al Signore. Per 7 anni seminerai il tuo campo, per 6 anni poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti, ma il 7° anno sarà un sabato, un riposo completo per la terra, un sabato in onore del Signore. Non seminerai il tuo campo né poterai la tua vigna. Se dite, che mangeremo? Versetto 20, poi salto. Se dite, che mangeremo il 7° anno? Visto che non semineremo e non faremo raccolta, io disporrò che la mia benedizione venga su di voi il 6° anno, ed esso vi darà una raccolta sufficiente per 3 anni. L'8° anno seminerete e mangerete della vecchia raccolta fino al 9° anno. Mangerete della raccolta vecchia finché sia venuta la nuova. Dio ordina non solo a Israele un riposo settimanale da osservare ogni giorno prestabilito della settimana, ma anche un anno sabbatico. C'è un intero anno di riposo. Un anno in cui non si doveva fare nessun lavoro agricolo. Ora Dio stava parlando non alla nostra società, che i servizi, l'industria, l'artigianato hanno un peso rilevante nella nostra economia e l'agricoltura ha un peso più marginale, sebbene fondamentale, quindi non si campa. Ma stiamo parlando di un periodo di 1400 anni avanti Cristo in cui l'economia era tipicamente agricola. Potete immaginare l'impatto di un ordine di questo tipo, cioè di non seminare totalmente per un anno, ma di fidarsi solamente di Dio? Possiamo immaginare la grandezza di questo comando che Dio dà? Israele doveva dipendere completamente dalla provvidenza di Dio. E nei versi 21 e 22 che abbiamo letto, Dio toglie ogni dubbio e dice: non vi preoccupate, non state lì a fare i ragionieri di quel che mangerete, non seminando un anno, perché se tu non semini quest'anno, il prossimo anno non hai da mangiare, perché quello che semini quest'anno lo raccogli il prossimo anno. Devi attendere il prossimo anno per seminare ed avere il raccolto da qui a 2 anni. Allora per questo Dio dice: il 6° anno ci sarà un'abbondante benedizione per 3, sono le offerte come quelle dei supermercati. Per 3, cioè raccoglierete per 3 anni, raccoglierete per il 7°, raccoglierete per l'8° dove seminerete, e il 9° così raccoglierete il frutto del nuovo anno. Questo è quello che Dio dice. Provate a pensare alla sfida di fede che costituisce questo comando. Non lavorare per un intero anno, non dipendere dalla tua propria forza, fidati di me, io provvederò. L'anno sabbatico in qualche modo mi ricorda la storia che leggiamo nel Vangelo di Luca, che Luca ci racconta al capitolo 5, quando c'è Pietro con i suoi amici che hanno pescato tutta la notte e non riescono a prendere nulla. E ad un certo punto il Signore dice: dai, buttate nuovamente le reti. E Pietro, Simone gli rispose: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Però, secondo la tua parola, la getterò le reti. Non notate un tono, come dire, di amarezza, di tristezza nelle parole di Pietro? Cioè, come dire: Signore, ti ho visto guarire mia suocera. Ti ho visto che sei un bravo carpentiere, sei un bravo insegnante, sei un bravo guaritore. Ma Signore, ma questo è il mio compito. Ma questa è la mia area di competenza. Io sono un pescatore, so cosa sto facendo. E ti assicuro che non abbiamo preso il tuo niente tutta la notte. Però, se tu vuoi, getteremo le reti. E malgrado tutto, Dio benedice. E Dio benedice in modo tale che non solo Pietro, ma anche i suoi amici sono dovuti venire con un'altra barca per aiutarlo a raccogliere quello che Dio ha promesso che avrebbero raccolto. Pensate alla sfida di questo comandamento, di questo anno sabbatico. Israele, però, fratelli, siamo umani. Andiamo a noi. Non ha saputo ubbidire mai all'anno sabbatico. Non ha mai ubbidito all'anno sabbatico. Non l'ha mai celebrato. E forse proprio per questo viene deportato in Babilonia. E in Secondo Cronache, capitolo 36, versetto 21, leggiamo: fino a che il paese avesse goduto dei suoi sabati, di fatto esso dovette ripassare per tutto il tempo della sua desolazione, finché furono compiuti i 70 anni. Un collegamento, la deportazione in Babilonia e il mancato rispetto di quel comandamento dell'anno sabbatico. quella mancanza di fede ad ascoltare la parola di Dio in quella circostanza. Che cosa ci sottolinea l'anno sabbatico? L'anno sabbatico ci sottolinea un punto: confidate in me. Non potete fare senza di me nulla, né spiritualmente e né materialmente. Tutti i buoni doni provengono da Dio, perfino quelli che consideriamo il frutto del nostro duro lavoro. Perfino quelli che consideriamo come dovuti a causa del nostro lavoro. Il principio di questo comandamento è ancora per noi valido, e cioè che la vera vita, la vera realizzazione sta nel dipendere, non dall'essere indipendenti da Dio. Dobbiamo vivere in dipendenza attiva da Dio. I nostri sforzi possono portare nel migliore dei casi solo ad un successo provvisorio, temporaneo, ma alla fine resterà poco, alla fine resterà solo frustrazione. Solo con il potere di Dio possiamo compiere ogni cosa. Noi abbiamo un compito nel suo piano di redenzione del mondo, e solo se possiamo, se confidiamo in Lui, possiamo adempierlo. Ora, io vi confesso la mia incapacità di, come dire, calare nel concreto che cosa possa significare per noi l'anno sabbatico, perché è ben chiaro quello che è il principio spirituale che c'è dietro, quello che è dipendere totalmente da Dio. Ma cosa può significare vivere concretamente un anno sabbatico per noi? Io so solo di un caso di anno sabbatico, che è quello degli insegnanti universitari, però che percepiscono lo stipendio, solo che non lavorano. E questo è l'unico caso di anno sabbatico che so. Lo farei anch'io, quello, di non lavorare ma percepire lo stipendio. Forse in un altro momento può essere uno stimolo di riflessione per ciascuno di noi, per capire che cosa possa significare questo, anche da un punto di vista non meramente spirituale, perché è importante il principio, ma il principio poi dobbiamo calarlo nella pratica. Io non ho la risposta preconfezionata in tasca, altrimenti ve la direi, ma questa è una sfida che impatta ciascuno di noi, a non prendere semplicemente come qualcosa che è la dipendenza. Sì, è vero, la dipendenza, ma poi cosa significa questo? Può significare tante piccole cose come tante grandi cose. Continuiamo a leggere, perché non voglio caricarvi di un peso, ma il mio vuole essere uno stimolo per ciascuno di noi. Continuiamo a leggere, leggiamo in Levitico 25, versetto 8, e leggiamo di un'altra cosa. Conterai pure sette settimane di anni, sette volte sette anni, e queste sette settimane di anni formeranno un periodo di 49 anni. Poi, il decimo giorno del settimo mese, farai squillare la tromba. Il giorno delle espiazioni farete squillare la tromba per tutto il paese. Santificherete il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua dimora e ognuno di voi tornerà nella sua famiglia. Nella Bibbia il numero 7 è simbolo di perfezione, e in questo caso 7 volte 7 è la perfezione della perfezione, la perfezione totale. Era quell'anno che cadeva ogni 50 anni e sarebbe stato un anno diverso da tutti gli altri. Cos'è che doveva essere celebrato? Cos'è che veniva celebrato con questo giubileo? Il versetto 10 lo dice: voi proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. È l'anno della libertà. L'anno del giubileo è una celebrazione della libertà. La parola ebraica con libertà porta con sé l'immagine di non avere vincoli, porta l'immagine di un torrente che scorre impetuoso e tranquillo senza ostacoli lungo il suo corso. Questa è l'immagine della libertà. E guarda caso, questo giubileo viene celebrato, viene annunciato, viene proclamato il giorno dell'espiazione. Il giorno cioè in cui Dio in Cristo ci libera dai nostri peccati. La libertà viene annunciata il giorno dell'espiazione. Come qualcuno ha detto, ogni libertà è il risultato dell'espiazione. La libertà non significa fare ciò che vogliamo, la libertà non significa fare ciò che ci piace, seguire i propri desideri egoistici. Questa è schiavitù, non libertà. La libertà inizia riconoscendo che siamo davanti a Dio per essere trasformati in ciò che Lui desidera che siamo. E questa è la libertà. E questa è la libertà che si ha in mente. E Dio ci dà un'idea, un'immagine dettagliata di cosa significa libertà attraverso questo giubileo, le specifiche del giubileo. Noi non abbiamo tempo per esaminarle tutte, ma se leggiamo dai versetti 13 in avanti, qualche idea possiamo farcela. Versetto da 13 a 17. In questo stesso anno del giubileo, ciascuno tornerà in possesso del suo. Se vendete qualcosa al vostro prossimo, o se comprate qualcosa da lui, nessuno inganna il suo prossimo. Quando comprerai del terreno al tuo prossimo, stabilirai il prezzo in base agli anni passati dall'ultimo giubileo, ed egli venderà a te in ragione degli anni in cui si potrà avere raccolto. Quanti anni più resteranno, tanto più aumenterà il prezzo, e quanto minore sarà il tempo, tanto calerà il prezzo, poiché egli ti vende il numero delle raccolte. Nessuno di voi danneggi il suo prossimo, ma temerai il tuo Dio, poiché io sono il Signore, vostro Dio. Le terre non si venderanno per sempre, perché la terra è mia, e voi siete... Versetto 23 a 28. Le terre non si venderanno per sempre, perché la terra è mia, e voi siete da me come stranieri e ospiti. Perciò, in tutto il paese che sarà vostro possesso, concederete il diritto di riscatto del suolo. Se uno dei vostri diventa povero e vende una parte della sua proprietà, colui che ha diritto di riscatto, il suo parente più prossimo, verrà e riscatterà ciò che suo fratello ha venduto. E se uno non ha di che possa riscattarla per lui, ma giunge a procurarsi per sé la somma necessaria al riscatto, conterà le annate trascorse dalla vendita, renderà il di più al compratore e rientrerà nella sua proprietà. Ma se non troverà da sé la somma sufficiente a comprarlo, a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà a mano del compratore fino all'anno del giubileo, e al giubileo ne avrà il possesso. Vorrei attirare la vostra attenzione su alcune cose. In primo luogo, chi possiede la terra? Chi possiede la terra secondo questo brano? Dio. Dio. Versetto 23. La terra è mia e voi siete stati da me come stranieri e ospiti. Gli israeli, cioè, avevano un diritto alla coltivazione della terra. In termini giuridici potremmo dire che gli israeliti erano semplicemente degli usufruttuari e potevano comprare e vendere, infatti, che cosa? Il numero delle raccolte, ci viene detto il verso 16. Cioè si contano gli anni di raccolta che ancora mancano al prossimo giubileo, si attribuisce un valore a quell'annata, a un'annata, e si moltiplica questi anni per quel valore e si ottiene il prezzo di vendita o il prezzo di riscatto. E questa è la morale di tutto quello che abbiamo letto. Potevano coltivare la terra, ma non potevano vendere quel diritto a qualcuno in perpetuo. Si possono fare semplicemente dei contratti di affitto sui raccolti fino all'anno del prossimo giubileo. In secondo luogo, perché tutto questo è importante? Perché era importante il giubileo? Perché socialmente è importante il giubileo? Civilmente è importante il giubileo? Perché? Che effetto ha su un'economia come quella israelitica il giubileo? Che effetto aveva? La terra assegnata alle famiglie dopo la conquista di Canaan sarebbe rimasta per sempre di quelle famiglie. C'è solo un'eccezione che, se volete leggere in Levitico 27, versetti da 16 a 21, a questa regola generale. Ma l'idea è questa, che le famiglie che avevano ottenuto il possesso della terra avrebbero continuato a goderne in perpetuo. Le famiglie sono libere di stipulare un contratto d'affitto della terra fino al successivo giubileo, ma a quella data sarebbero ritornati in possesso della terra. Perché questa regola è importante per Israele? Perché questa regola, se praticata, avrebbe assicurato nel lungo periodo l'assenza di povertà nel paese. Se praticata nel lungo periodo, massimo 50 anni, poteva durare la difficoltà di qualcuno, di una famiglia, avrebbe permesso una assenza di povertà nel paese. Israele sarebbe riuscita a essere una società relativamente egualitaria. Ricordiamoci che Israele era una società agricola e dove la terra era l'unico mezzo di produzione. E non era facile avere accesso ai mezzi di produzione. E Dio, che si prende cura, regolando anche questa circostanza, ci dice che Dio non è un Dio semplicemente dello spirituale, non è Dio che si occupa del bisogno spirituale delle persone, ma del bisogno anche fisico, sociale ed economico di quella gente. Pensiamo alle varie fonti di povertà. Quali sono le fonti di povertà nella nostra società? Un capofamiglia alcolizzato, un capofamiglia dedito al gioco, all'azzardo, e che sperpera, si mangia fuori il patrimonio di una famiglia, una disgrazia, come le chiamiamo noi anche, quando ti capita un imprevisto, e ne conosciamo persone che per magari dare assistenza medica a qualcuno hanno fatto fuori tutto il patrimonio che avevano. Certo, quando capita una cosa del genere, si può perdere la ricchezza di una famiglia, ed è difficile che nell'arco di una o due generazioni i figli o i nipoti riescono ad accumulare risparmio a sufficienza per poter rientrare in possesso di quello che è stato sperperato. Solitamente sono situazioni irreversibili, quando capitano difficilmente possono essere capovolte. In questo modo i peccati di una persona, l'errore di una persona, la disavventura di una persona, di un capofamiglia, può avere effetti deleteri su tutta quella famiglia. In Israele questo non sarebbe mai accaduto se avessero veramente praticato l'anno del Giubileo, perché anche se il padre è localizzato, anche se il padre è dedito al gioco, anche se il padre ha avuto una disgrazia e ha sperperato fuori le risorse della famiglia e vende la terra per soddisfare il suo vizio, sappiamo che c'è un momento in cui la terra ritornerà in possesso, ritornerà in possesso dei figli. L'anno del Giubileo sta per arrivare, ci dice questo brano. L'eredità è sicura, così nessun errore, nessun peccato economico, nessun disastro naturale ha conseguenze per più di 50 anni. Ha conseguenze per più di 50 anni. Il Giubileo, fratelli ed amici, ci dimostra l'attenzione di Dio anche per i poveri, nell'assicurare loro una possibilità di riuscita. Il Giubileo ci dice che Dio ama una società dove non ci sono un gruppo che prevarica sull'altro, un gruppo che detiene il potere mentre altri sono sfruttati da chi detiene il potere. Il Giubileo ci parla diversamente. Pensate alle liti che succedono in piccolo in una famiglia quando si parla di divisioni di eredità, ma pensiamo un po' più allargato. Pensiamo a quello che è successo 100 anni fa in Sudafrica, dove un gruppo di persone, con la forza o legittimamente, fate voi, ha preso quasi la totalità delle terre migliori e dello sfruttamento dei diamanti a scapito di un'altra percentuale di popolazione, della maggior parte della popolazione. Dopo anni e anni i risentimenti e l'odio economico sono ancora lì, sono ancora ben visibili. Tutto questo con il Giubileo non sarebbe successo. Questo è forte, perché quando noi pensiamo a cosa possa significare una società civile, dobbiamo interrogarci anche in questo senso. Che cosa può significare calare nella nostra realtà, nel nostro quotidiano, principi come quelli che stiamo leggendo adesso? Cosa può significare per noi, nel concreto? È un'altra sfida che voglio lanciare. Non ho anche in questo caso una risposta che significa questo, questo e questo, ma è un altro punto di riflessione su cui ciascuno di noi è invitato a lavorare. Però, come sempre, ciascuna immagine che abbiamo detto qui in Levitico porta con sé un'immagine di una realtà spirituale. E allora lasciatemi andare verso la conclusione con questo. Che cos'è l'immagine spirituale del Giubileo? Abbiamo visto quella sociale ed economica, e non la voglio assolutamente sminuire, questa come quella dell'anno sabbatico. Ma cos'è in questo caso l'immagine che ci trasmette spiritualmente il Giubileo? Per rispondere a questa domanda dobbiamo chiederci cosa rappresenta la terra promessa, perché si sta parlando di possesso della terra. Allora, che cos'è che rappresenta la terra promessa? L'attraversamento del fiume Giordano, l'ingresso in Canaan, ci dice che cosa? Che cos'è come immagine spirituale che ci rappresenta? Ricordiamoci che dall'altra parte del fiume c'è che cosa? L'Egitto, c'è la schiavitù. Quindi l'attraversamento significa che cosa? Per alcuni significa entrare in cielo, entrare in possesso della eredità. Ma in cielo non si combatte, fratelli. In cielo non trovo dei riferimenti di combattimento, trovo dei riferimenti a lode. I combattimenti li troviamo qui. Ma allora cos'è che ci rappresenta questo giubileo per noi? Questo giubileo per noi possiamo dire che ci rappresenta che in questa nostra vita i nostri errori, i nostri peccati avranno sì degli effetti, e a volte effetti devastanti, effetti anche lunghi da sopportare, da sostenere. Pensiamo a Davide con Betsheba. Non è stato un errore che è finito lì, dopo la consumazione di un atto sessuale. C'è stato un figlio, ci sono state conseguenze per il regno, ci sono state conseguenze familiari. A volte ci sono conseguenze di un certo periodo, anche di anni. Ma l'immagine del giubileo che cosa ci dice? L'immagine del giubileo ci dice che le nostre errori, i nostri sbagli, i nostri peccati non possono avere conseguenze eterne. Perché la nostra eredità è sicura. La promessa è sicura. È un'eredità sicura. Il giubileo è la celebrazione della libertà. Siamo liberi. Le nostre vite non sono più controllate da decisioni imperfette nostre o degli altri, o da quello che può succedere. Il nostro destino è nelle mani di Dio, che ci ama e ci conserva nel suo cuore. Niente e nessuno potrà toglierci l'eredità. Siamo liberi di amare, di perdonare, di ristabilire vere relazioni. Questo è il vero giubileo. Non c'è nulla che è per sempre. Non c'è nulla che è per sempre. Possiamo anche sbagliare, ma sappiamo che non è per sempre. E non deve essere per sempre. Ascoltiamo allora che cosa ci dice l'Apostolo Pietro per concludere. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la resurrezione di Cristo dai morti, per un'unità incorruttibile, senza macchie, inalterabile, conservata in cielo per voi, che della potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Se noi riceviamo Cristo, se crediamo nel suo nome, noi siamo degli eredi. Abbiamo un'eredità che non può perire, custodita nel cielo per noi. Siamo protetti dal potere di Dio fino a che suonerà quell'ultima tromba, fino a che saremo cambiati in nuovi corpi gloriosi. La nostra eredità supera le ricchezze che possiamo immaginare. In questo mondo certo possiamo peccare e perdere di alcuni di quei benefici, di quell'eredità, ma solo per un momento limitato, perché il giubileo ristabilirà tutto. Questa è l'applicazione, a mio avviso, spirituale che ci può essere. Così, fratelli, noi possiamo veramente riposare in Dio. Non dobbiamo preoccuparci per la nostra posizione. Dobbiamo semplicemente rispondere con riconoscenza, ringraziamento ed ubbidienza al suo amore. Questo è il nostro compito. Non abbiamo la necessità di impressionare Dio, perché Egli conosce i nostri buoni aspetti e i nostri cattivi difetti, i nostri peccati anche i più segreti. Non abbiamo la necessità di fare qualcosa per dimostrare il nostro valore, perché siamo accettati sulla base del riposo che ci viene dal sabato, sul lavoro compiuto da un altro, sul lavoro compiuto da Cristo, sulla croce. Ed ecco allora che quello che leggiamo nel profeta Isaia può essere veramente una realtà per ciascuno di noi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia, poiché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nei luoghi solitari. Il terreno riasso diventerà un lago e il suolo assetato si muterà in sorgenti d'acqua. Nel luogo dove dimorano gli sciacalli vi sarà erba, canne e giunchi. Là sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la Via Santa. Nessuno impuro vi passerà, essa sarà per quelli soltanto, quelli che la seguono. Anche gli insensati non potranno smarrirsi. In quella via non ci saranno leoni, nessuna bestia feroce vi metterà piede o vi apparirà, ma vi cammineranno i redenti, i riscattati dal Signore. Torneranno, verranno a Sion con canti di gioia, con gioia eterna. Una gioia eterna coronerà il loro capo. Otterranno gioia e letizia. Il dolore e il pianto scompariranno. Amen. Inchiniamo il nostro capo.